vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21:03, ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Quella che state per ascoltare è Le dita nella presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico e a sorpresa per questa trasmissione anche scolastico.
Sì, perché c'è un intruso nello studio, è l'ora di buco che è ospite del gradito, spero.
Ospite gradito, l'avevamo cacciato dalla porta, è rientrato dalla finestra, non c'è nulla da fare. No, assolutamente gradito, anzi invocato in questa trasmissione, anche perché no, uno prima non lo sapeva, quando l'abbiamo preparata, che il compagno che con noi fa in genere la trasmissione oggi ha la febbre. Quindi se non c'era in soccorso d'ora di buco non ce l'avremmo mai fatta. 06 49 17 50 è il numero di telefono per chi ci vuole contattare per qualsiasi tipo di intervento, per entrare in diretta, ma anche soltanto per farci una domanda o una considerazione. Vi diamo anche gli altri contatti della radio. Ondarossa.info è il sito, lì ci sono tutte le informazioni, lo streaming, le nostre trasmissioni registrate, le trovate andando sul palinsesto, cliccando sulla domenica, e lì c'è Le dita nella presa. Sul sito trovate anche un bannerone bello grosso, sostieni Onda Rossa, infatti stiamo facendo la campagna di radio abbonamento, un abbonamento l'anno, dobbiamo raggiungere 30.000 euro, che è quanto costa mantenere una radio autogestita, senza padroni, senza pubblicità, e possiamo farlo solamente con l'impegno di chi la radio se la sente. Allora, andiamo nel vivo, negli argomenti di questa puntata forse anche un po' difficile per noi, siamo tutti quanti un po' tesi, perché l'argomento di oggi è un argomento che vuoi o non vuoi lo conosciamo tutti, ma nessuno lo ama. Chi è che ama la statistica? Ci saranno delle persone, suppongo.
Beh, io sì, direi di sì, anche perché uno potrebbe confonderlo forse con chi ama la matematica. Il numero forse sarebbe più ampio, ma la statistica per noi che siamo matematici, anzi non tutti siamo matematici, qui ci sono gente
io
che
non sono matematico,
non sei matematico,
confesso.
Ma anche i matematici odiano la statistica. Non so se vogliamo partire da chi la statistica l'ha definita in maniera meravigliosa.
Secondo me è l'esempio migliore, sì.
Ok, allora vediamo se condividete questa descrizione della statistica. Sai che è la statistica? È una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che ti tocca un pollo all'anno. e se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che se ne magna due.
Ed è così, non tanto la statistica in sé, magari questo no, è l'uso a caso della media, ma Trelusta ci aveva visto giusto nel fatto che poi è l'uso che se ne fa, ovvero non è che manca lo strumento, la deviazione standard in questo caso, per descrivere quanto però una media davvero risulti media o è fatta di troppi casi limite, ma è quanto è comodo prendere dei numeri da una bella statistica e riportarli così, come fa comodo dirli, come nel caso della statistica del pollo. E noi in questo caso parleremo di una statistica molto particolare che è quella fatta dai test Invalsi. I test Invalsi, che sono penso almeno di nome è difficile che vi è sfuggito, sono dei test a risposta chiusa, fondamentalmente, con qualche eccezione che poi nomineremo, che ogni anno vengono somministrati agli studenti di 5 classi, che non ricordo nel dettaglio com'è, seconda, quinta,
terza media, secondo superiore e quinto superiore.
Bravo, grazie. Quindi gli vengono somministrate queste domande, loro rispondono e su questa, poi su questa valutazione che gli viene fatto, vengono prodotte 1 miliardo di statistiche e grafici ad ogni livello. Allora, noi vogliamo iniziare la puntata con forse non tutti sanno che come funziona il test Invalsi, perché se pensate che è un test a crocette tipo quello della patente, avete ragione a metà, nel senso che è un test a crocette e anche quello della patente è un test a crocette, ma non è nello stesso modo che funziona il test della patente. Non so qual è il numero massimo di errori che si possono fare, forse adesso è uno solo, una volta erano 4 mi sembra, vabbè, comunque insomma c'è un conto d'errori e basta.
Se lo superi non prendi la patente, se invece stai sotto questo numero ammesso prendi la patente, abbastanza chiaro.
Sì, è abbastanza chiaro. E il test Invalsi non funziona così. Perché? Beh, perché cerca di tenere dentro tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un test molto strano. Noi lo diciamo subito, non siamo degli statistici, quindi potremmo magari dire delle inesattezze, sì, per dire poco, su come funzionano questi modelli, che non sono modelli banali. Cioè il modello RASH su cui si basa questa cosa non è proprio il modello più semplice che abbiamo studiato nell'esame di statistica di base, però i concetti crediamo di averli compresi. Allora vediamo un po', facciamo il racconto di come potrebbe funzionare il test e di come invece non funziona. Io faccio un test, in questo test ci sono 40 domande, io metto le crocette a tutte, qualcuno che poi questo sia automatizzato oppure no, prende il mio foglio in mano, vede, dice giusta, giusta, sbagliata, sbagliata, giusta, giusta, e ok, ne fate giuste 28 su 40. 28 su 40, fai 28 diviso 40 per 10 e mi dai un numero da 1 a 10. Bene, ho un voto.
Sì, è come molti fanno, anche io faccio nelle prove quelle soggettive. E invece no, noi non abbiamo questo, perché l'Invalsi almeno adesso ci comunica i livelli. Il livello raggiunto da te, che hai risposto a 28 domande, lo sai tu che hai risposto? No, non lo sa nessuno le domande a cui hai risposto esattamente. Però sappiamo il livello, l'esito.
Quindi una domanda giustamente ha anche il concetto di difficoltà, cioè non tutte le domande valgono uguali. E anche questo in fondo è pure intuitivo, no? In fondo, certo. Anche magari un professore ha un compito in classe, potrebbe fare così e dare vari quesiti, ognuno dei quali ha un punteggio diverso.
Certo.
Ma anche in quel caso però sbaglieremmo a pensare che si tratti tipo di un test a crocette in cui però alcune domande valgono 1, alcune domande valgono 2 e altre domande valgono 3. Non è di nuovo così che funziona l'Invalsi, o meglio, circa. È vero che ogni item, come si dice, ogni domanda in pratica, ogni item ha una certa difficoltà, ma quella difficoltà non è decisa a priori, cioè non c'è nessun professore soggettivo che io qui li guardo, no? Ce l'ho dall'altra parte il mixer, lui è il modello di professore che non avreste voluto avere, che lui soggettivamente decide che alcune domande sono più importanti di altre, e questo secondo chi ha fatto il test non è corretto, perché tu come fai a dire la difficoltà a priori? Deve essere il dato a dominare, e allora la difficoltà viene stimata a posteriori, cioè tu uno fa tutte quante le domande, dopodiché dice ok, ogni domanda, non ogni alunno, ogni domanda da quante persone è stata correttamente risposta? Ok? Se una domanda ha risposto correttamente solo il 10% delle persone, vuol dire che è una domanda difficile. Se una domanda ha risposto correttamente il 90% delle persone, quella è una domanda facile. Ok? E questo è quello che loro chiamano difficoltà di una domanda. E fin qui pure potrebbe essere, no? Ancora intuitivo. Se una domanda la sanno tutti, è facile. Va bene, qui però nasce il primo concetto strano. L'Imbalzi non vuole misurare in realtà la difficoltà delle domande, che importanza avrebbe questo? Vuole misurare l'abilità degli studenti. E come fanno a capire tu quanto sei abile? Valutano a quante domande rispondi correttamente e cercano di soddisfare questo modello. L'abilità è definita in questa maniera. Si dice che Luigino è bravo il doppio di Pierino se risponde a una domanda difficile 2 con la stessa facilità con cui Pierino risponde ad una domanda di difficoltà 1. Ok? Cioè, quindi io prima valuto le domande quanto sono difficili e poi dico se uno studente più o meno risponde a domande difficili il doppio di un altro, vuol dire che è bravo il doppio. In generale cerca di creare questo tipo di relazione, che voi noterete non è mica ovvia. Cioè non è che sempre succede. Per esempio, se uno facesse le domande di storia, che però l'Imbalzi
non ammette,
non ci sono domande di storia, le domande sono su
matematica, italiano e adesso anche inglese,
quindi ci sono due, da adesso tre argomenti che contano.
Sì,
gli altri sono così, informazioni vostre.
Forse perché quello che stai dicendo, che è più complicato mettere un vero o falso oppure uno 0 o un 1 a una domanda di filosofia.
Non lo so, però supponiamo per esempio che ci fosse la categoria storia. Stop. La chiamo categoria come se fosse Trivial Pursuit, perché per me comunque è tipo Trivial Pursuit.
Il formaggino marrone.
C'è, cioè, il formaggino, sì.
Lo spicchio marrone, storia,
magari,
o letteratura.
A varie domande di storia di difficoltà anche molto alta sul Medioevo, uno studente risponde bene perché per motivi vari, che possono essere perché è affascinato dal Medioevo, perché quel periodo parlava, non lo so, della città in cui lui è nato, allora era molto appassionato, no, di studiarsi, non so, magari lui è veneziano e c'era allora la storia di Venezia, se l'è studiata di più perché prendeva bene, e invece non ne voleva assolutamente sapere della successione in Francia del 1600, una storia barbosissima, e lui quindi non è che è bravissimo, non potresti dire che lui è super bravo sa rispondere a domande difficili in generale. Lui sa rispondere a domande solo difficilissime solo su Venezia magari, e invece poi alle domande anche facili sulla Francia non sa tanto rispondere perché lui quelle cose non se le ha studiate. E allora se uno fa così non rientra nel loro tipo di predizione, cioè il concetto di abilità e difficoltà lo mandi a farsi benedire. Allora, se loro notano delle domande che ripropongono costantemente questo tipo di difficoltà, loro scartano le domande. Dicono ok, vuol dire che quelle domande non fanno testo.
E infatti cioè, è stato dichiarato dagli esperti Imbalzi, chiamiamoli così stasera, e che loro fanno dei pretest che servono appunto a capire quali domande buttare e quali no. E immagino che ne buttino molte.
Questo non lo so, magari hanno imparato anche già a scriverle giuste, però è molto interessante questo fatto che ci sono alcune domande che da un punto di vista didattico suonano perfettamente logiche, o almeno lo crediamo, non lo so, l'hanno scritte, non saranno state domande assurde, no? E sono domande che da un punto di vista didattico tornano, ma che non hanno senso, non riescono a dargli un senso statisticamente, di conseguenza non sono ammesse, non vengono fatte agli studenti. Qui vuol dire che c'è il metodo statistico scelto, che è questo particolare modello statistico, il modello di Rush, che non si trova bene con alcuni tipi di domande e quindi definisce che quelle domande non sono didatticamente rilevanti. Cioè nell'analogia viene detto che se la domanda è un metro, perché misura, allora quella domanda è un metro rotto. Però non si riesce a dare una spiegazione a parole di quale tipo di domande sono metri rotti. Cioè se una domanda è una domanda del programma di storia, o di italiano o di matematica, perché dovrebbe essere un metro rotto rispetto ad un'altra? Perché non torna con i dati. E questo è uno dei modi in cui, e ne vedremo magari degli altri, il test in balzi si impone sul modo di farlo.
Sì, anche perché poi dopo le risposte devono essere risposte chiuse sostanzialmente, quindi ci deve essere la risposta giusta, deve essere una sola, ed è quella alla quale appunto si attribuisce il punteggio pieno, diciamo, e quelle che invece sono da scartare. Questo è complicato con molte materie, matematica lo è a mio avviso lo stesso. Certo, per esempio per italiano abbiamo saputo che pur di applicare questo meccanismo che loro spacciano come oggettivo, modificano anche il testo del racconto proposto ai bambini, alle bambine, anche alle elementari, cambiano i termini, cambiano i pronomi, cambiano anche la punteggiatura, per fare in modo che, come dire, per indicare la risposta, che c'è una risposta esatta all'indicazione di chi sia magari il protagonista, il soggetto di quella frase sottolineata, e così anche un po' così, perdendo anche l'idea della scrittura, no? Del racconto, magari, non so, pensiamo a Rodari o ad altri, e forse se ci sono delle frasi ambigue per le quali appunto gli esperti in balzi non prevedono una risposta di questo genere, o non viene preso in considerazione il brano, oppure viene modificato in modo che tu possa completare, metti i puntini come pensano loro.
Questo è un caso molto interessante, no? Di come non si tratta solamente dell'osservazione sistematica di un fenomeno e la sua analisi statistica, come in genere ci vogliono far credere, cioè il fenomeno è libero e noi sistematicamente, no, ne teniamo conto e poi facciamo una media, no? Qui si risposta il quesito in modo che fare le medie sia fattibile. Un altro caso analogo è quello delle risposte aperte, perché noi abbiamo iniziato dicendo che le risposte sono chiuse a crocette. Risposta aperta, risposta chiusa vuole dire che la risposta è all'interno di un set predefinito di risposte, non si può rispondere come si vuole. In realtà va detto che nel test in balzi ci sono anche delle domande a risposta aperta, ma c'è un grande ma.
Sì, è che visto che qualcuno deve attribuire, qualcuno o qualcosa deve attribuire il valore di verità a questa, alla risposta, in realtà vengono elencate tutte le possibili le parole che devono essere presenti in questa frase che lo studente e la studente scrivono nella risposta aperta. Se queste parole sono presenti, la domanda ha avuto risposta positiva. Se invece non sono presenti, così come le hanno immaginate appunto gli esperti degli imbalzi, la risposta o viene valutata appunto da una persona fisica oppure viene considerata sbagliata.
Quindi, per esempio, se la domanda aperta fosse, non lo so, descrivi che cosa indica il valore di media nella statistica, no? Così rimaniamo sempre sullo stesso argomento, e potrebbe, una risposta valida potrebbe essere: rappresenta un ideale valore centrale, oppure rappresenta un valore intermedio tra una serie di valori, oppure, no, vari sinonimi,
oppure metto mediana, ma è la mediana. In questo caso un matematico direbbe che è errata, perché la mediana è un'altra cosa rispetto alla media, però nella testa l'idea potrebbe comunque esserci rispetto a chi magari non risponde proprio oppure pensa sia un'altra cosa.
Certo, poi uno può anche dare una definizione valida, anche magari originale, e dice, che ne so, per esempio, supponiamo che se io ho una leva, metto tanti pesi di tanti valori, allora quello è il baricentro, in cui devi mettere la cosa. Secondo me non è una risposta valida, ma magari a loro non gli è mai capitato nei pretest, quindi non hanno mai configurato il programma che analizza i test per mettere la parola baricentro tra quelle valide. Ora magari baricentro era un caso ovvio di metafora con alcune cose più concrete, quindi ci sta che sia quella che invece gli verrebbe in mente a tutti, ma magari no, che c'è chi lo esclude, che un altro ti dice un'altra parola per intendere questo fenomeno. Ecco, quindi le risposte in formato aperto vengono però analizzate comunque in modalità chiusa.
Assolutamente, e lo può fare o l'insegnante, se stiamo parlando di maestro o maestri, quindi dei test invalsi fatti nei primi anni, perché in quelli sono ancora cartacei e quindi c'è qualcuno che deve manualmente correggerli e inserire poi i risultati e inviarli agli invalsi.
Ma deve solo trascriverli? E poi
li deve interpretare, quindi poi trascrive se la risposta è esatta o sbagliata in base a delle, appunto, alla stessa griglia che invece viene utilizzata informaticamente. Adesso qui forse tu mi puoi aiutare, nel senso che invece ci sono i programmi che analizzano direttamente le risposte per i test computer based, cioè quelli fatti al computer da ragazzi delle scuole secondarie. E quindi anche lì, se la parola era stata inserita in quelle accettabili, viene riconosciuta la risposta passa, altrimenti la risposta è considerata sbagliata.
Vabbè, informaticamente adesso non ne so i dettagli, ma immagino che prima, durante i pretest o comunque nella preparazione del test, abbiano dovuto, quando si prepara un test si devono sempre scrivere quali sono le risposte corrette. Questo in generale nella preparazione di qualsiasi esercizio, anche se è del tutto cartaceo e con modalità del tutto diverse, bisogna comunque dare almeno una traccia di una possibile soluzione, anche quando si ammette che le soluzioni possono anche essere altre. Loro sono meno aperti di questo, quindi dicono quali sono quelle corrette e ammettono che ci siano solo quelle.
Peraltro sì, le persone fisiche che correggono o che hanno corretto fino all'anno scorso le prove invalsi potevano anche non essere, anzi forse dovevano non essere, i docenti della disciplina, quindi è capitato che fossero corrette prove di matematica da docenti oppure anche assistenti amministrativi, perché
con i quali oltretutto, di fronte ad una metafora, no? Tipo quella nemmeno troppo ardita del baricentro di cui prima, potevano magari, no? Magari un altro gli faceva un esempio ancora più fantasioso, quello diceva secondo me
è proprio
non c'entra niente, certo. Invece magari era giusto.
Magari era giusto, certo. E comunico che l'anno scorso ci sono stati 2.678.000 test, perché tutti gli studenti sono stati testati, tutti gli studenti di queste classi, tutta Italia, quindi non è a campione il test invalsi. Ogni studente di queste classi fa il test di, appunto, matematica, italiano e anche inglese, quindi i numeri sono veramente molto molto alti.
A questo punto uno, una volta che ha compilato questo foglio con le sue risposte, abbiamo capito come si decide se una cosa è vera o falsa, abbiamo capito che c'è questo meccanismo che richiede grandi preparativi, ma che una volta che il test l'hai fatto ad hoc funziona, con cui tu puoi assegnare ad ogni studente un'abilità in base alla difficoltà delle cose di cui ha risposto, la domanda diventa: ok, ma quindi noi stiamo valutando gli studenti in questione o stiamo dando una valutazione aggregata, diciamo, per esempio, no, di un'intera regione o di un'intera scuola e così via? E a questa domanda, che vedremo non trova una semplice risposta, cercheremo di guardarla dopo la musica.
I got less important things to do. I'm leaving, oh yeah. Lost hopes and dreams down an empty road. See no tomorrow, but I got love for you, girl. I'm just lazy to give it to you. My job, I think I'll quit life. Yeah, I'm gonna quit again.
think I'll quit one last time. I'm a quitter. Oh yeah. Quit this, quit that, quit everything. I quit everything I ever began. Quit that, quit this, quit everything. I never finished anything I ever started. But I think I'm gonna quit. Be a quitter.
Daniel Johnston e torniamo in voce per parlare di cosa viene fatto del test Invalsi. Cioè, abbiamo capito che ad ogni utente viene assegnata questa misura di abilità, ma va detto, questo è proprio una caratteristica del modello statistico, si tratta di una misura probabilistica. Cioè, non è che possiamo dire che per certo una persona è abile il doppio, anche perché viene fatto notare in un interessante articolo su Roars ci ha dato moltissimi spunti per questa trasmissione. Il termine abilità è un termine, se vogliamo, tendenzioso, ne troveremo anche altri. Cioè, in realtà quell'indicatore non è che valuta esattamente l'abilità. L'abilità in senso didattico, anche di valutazione, in senso in generale di crescita di una persona, è un concetto abbastanza definito, direi non del tutto definito, ma ha un suo riconoscimento. Qui in realtà l'abilità in questione è l'abilità di rispondere alle domande del test Invalsi, cioè non è che viene definito esattamente l'abilità rispetto alla conoscenza, rispetto alla competenza o altri tipi di indicatori, viene definita questo concetto di abilità. Questa è una cosa che ritorna molto, cioè noi prendiamo un concetto statistico, gli diamo un nome intuitivo, più alla mano, che rappresenta qualcosa che ci interessa di più, e questo ci fa pensare che noi stiamo maneggiando quel qualcosa che ci interessa tanto. In realtà non stiamo davvero gestendo il dato di quell'aspetto lì, ma stiamo valutando in realtà un'altra cosa. È un po' come nell'analogia del trasporto in macchina. Noi diciamo che una macchina, quanto va veloce questa macchina, intendendo la sua velocità di punta. In realtà quella macchina va veloce quanto traffico c'è. Cioè, tu in generale non è che se c'è una macchina che potenzialmente vai a 300 poi vai veloce, non vai proprio da nessuna parte, non vai se non hai un'autostrada tutta per te e anche dei limiti sufficientemente alti da permetterti di andare. Però dicendo che quella macchina va veloce tot, ci diamo l'illusione che allora davvero andremo veloci anche noi, perché a noi quello ci interessa, no? Muoverci in fretta. E così a noi davvero piacerebbe sapere a tutti quanti se uno studente si sta applicando, sta migliorando, sta peggiorando, che possibilità ha, se in quella scuola gli insegnanti si impegnano oppure no. Sono domande interessanti. E poi facciamo degli indicatori un po' a casaccio e gli diamo il nome delle domande che ci stiamo ponendo. E questo lo vediamo anche in un aspetto, cioè del confronto. Se, insomma, l'Invalsi è una misura collettiva o individuale? Perché su un aspetto collettivo si potrebbe dire, in realtà la cosa ha comunque molti difetti, ma si potrebbe dire che vediamo. Naturalmente può darsi che una persona non sappia nulla non sappia rispondere correttamente alle domande di matematica che gli vengono poste in quel test, ma questo non perché quella persona non sia brava, solamente magari perché quella persona ha delle altre potenzialità, oppure perché non si trova a suo agio con quel modo di fare i test, ma in generale ha comunque una sua intelligenza, delle sue capacità sull'argomento, che però non manifesta bene in quella situazione. Questo sul caso individuale penso sia chiaro a molti. Un caso classico è che in genere nei test va più bene chi ha più fiducia in se stesso, quindi chi ha più capacità di mantenere la calma, considerando che è una prova serrata con tante domande in non moltissimo tempo. Quindi la capacità di gestire l'emozione è il primo aspetto che viene valutato, ma non viene riconosciuto. E quindi uno potrebbe dire: vabbè, ma tu mi stai valutando male, uno perché è un po' emozionale e lui non dovresti valutarlo male. A questo una risposta in parte ragionevole è il vabbè, quelli emozionali esisteranno sicuramente, ma io mica devo valutare loro, io voglio valutare in media. Non è che esisterà una regione d'Italia in cui sono tutti quanti in preda al panico e l'altra regione d'Italia in cui sono tutti quanti sicuri di sé, non è che funziona così. Quindi in media, se nessuno mi dice il contrario, io posso sperare che quel fenomeno sia stabile, possiamo immaginarlo, e che quindi al netto delle differenze individuali, però io ti posso comunque fare un campione di in quale regione sono più avanti, in quale più indietro sul programma. E questo, diciamo, lascia comunque a desiderare, però potrebbe essere giustificato. E infatti molti test INVALSI partono da dare dei valori a livello nazionale. Ad esempio c'è il caso del cheating, che però guarderemo meglio tra qualche minuto. Quindi fanno riferimento su delle medie nazionali. E in rapporto a questo poi ripropongono delle medie che però poi, come vediamo, si applicano fino al singolo alunno, ok? Quindi la cosa, diciamo, qui c'è un giocolare con i termini che lascia davvero confusi. Quando si legge i documenti individuali, una volta si dice per esempio il sistema INVALSI non fotografa il singolo alunno ma il sistema istruzione del paese. L'uso del termine fotografia
non è casuale, perché è quello che appunto gli esperti, l'esperto INVALSI si attribuiscono, sbagliando peraltro, perché la fotografia è una delle cose più soggettive che ci possa essere, è lo sguardo, no, della persona che fotografa, che
no, quindi dicendo la verità ma senza saperlo.
Sì, esatto, quindi se volevano dire è una cosa soggettiva, quindi diamo l'importanza che diamo alle cose soggettive, e in realtà sbagliano. L'altro termine è il termometro, e l'INVALSI è semplicemente il termometro che misura la febbre, e sta a voi poi dopo capire come si cura il malato. Quindi stiamo già parlando che la situazione è quella di una persona
tra l'altro in queste giornate in cui, no, il termometro viene usato su grandi spazi tipo all'aeroporto, torna prepotentemente, direi, questo significato. E invece, no, dopo aver fatto le statistiche nazionali, dopo le riapplicano anche agli alunni.
Quindi noi abbiamo una doppia, sì. Questa estensione direi abnorme di un test che, per quanto straordinario, quindi noi diciamo che il test INVALSI è decisamente straordinario, però con un solo test, in 5 volte in tutta la vita scolastica di tutti gli studenti italiani, è in grado di tracciare le competenze degli studenti nelle materie italiano, matematica e poi inglese. E quindi alla fine di questo tracciamento, quasi come, no, un codice a barre, anche perché poi ci dicono anche che non sono anonimi questi test, quando in realtà sono associati i nomi ai codici, e questo tracciamento di codice a barre arriverà a conclusione al quinto anno, quindi quando si fa l'esame di Stato, e accanto al voto della maturità ci sarà questo certificato delle competenze, che sono i risultati, i livelli raggiunti e decretati e certificati dall'INVALSI in matematica, italiano e lingua inglese, e accompagnerà questo ragazzo per il proprio viaggio, si crede, si pensa, nel mondo del lavoro, perché poi dopo questa cosa deve essere spendibile, no, in Italia e nel mondo. E anzi adesso è agganciato, perché le lingue, ovviamente i livelli già sono quelli europei, diciamo quelli internazionali, e anche diciamo lingua madre e matematica, si vorrebbe arrivare a definire questi livelli per ora con risultati poco convincenti. Quindi il test è individuale, non è affatto anonimo, però è un test di sistema, quindi l'INVALSI, che è istituto nazionale, che è un ente di ricerca che ha come compito quello di valutare il sistema nazione, l'istruzione del paese Italia, deve arrivare a valutare tutto quello che c'è in mezzo, e quindi dallo studente al docente, a tutti i docenti, sempre di queste materie ovviamente, ma anche la scuola, le famiglie, perché poi c'è anche il parametro l'indicatore socio-economico della famiglia, che l'INVALSI ritiene importante attribuire a ciascuno studente in base ad alcuni parametri che poi magari racconteremo, E la scuola, ovviamente, è il valore aggiunto che ogni scuola dà agli studenti e alle studenti, e quindi qui noi parliamo appunto delle graduatorie, delle classifiche che già conosciamo di tutte le scuole anche statali, e poi appunto il funzionamento dell'istruzione nelle varie città, nelle varie regioni e il sistema Italia.
Che scemi siamo stati comunque a non pensarci prima che a colpi di classifiche potevamo risolvere la maggior parte dei problemi. Cioè, tu di un problema e io ti posso fare una classifica su quel problema. Possiamo fare la classifica degli studenti migliori, delle scuole migliori, delle regioni migliori. Molto importante, secondo me, è quell'effetto di validazione, è comunque immancabile in ogni metrica. Cioè, quando facciamo i risultati del test Invalsi, come facciamo a capire se sono attendibili? Allora funziona così, vi spiego. Voi prendete la cartina d'Italia, ci mettete tutti quanti i dati sopra, tipo heatmap, no? Cioè heatmap è quella cosa in cui tipo i valori alti vengono in rosso e quelli bassi vengono in blu. Voi dovreste aspettarvi che, diciamo, dalla Campania in giù, con un picco particolarmente elevato, insomma in Calabria, dovrebbe essere blu, punteggi blu. Rosso, diciamo, è ammesso, secondo me, in alcune parti della Toscana, Lombardia e Veneto. Lì deve essere rosso. Se non viene così, la statistica è un problema. Ma l'Invalsi conferma proprio questi dati, quindi non possiamo che considerarlo un metodo oggettivamente, forse è un metodo oggettivo, forse.
Ripeti, oggettivamente. Oggettivo forse.
È un metodo oggettivo forse, nel senso che abbiamo visto che utilizza tutte quante questi termini, appunto, come oggettivo, fotografia, termometro, no? Ci tengono, però abbiamo detto che il tutto si basa su una misura probabilistica, sì. Quindi ammesso che sia oggettivo quando è aggregato, sta dando a delle persone una valutazione che gli è parso che loro potrebbero essere di quelli di un certo livello. Quindi io ti faccio ogni tipo 3-4 anni un test di un'ora e mezza da cui ottengo un risultato probabilistico, e questo si prepara a diventare un importante certificato che le persone si porteranno dietro, che sembra veramente il contrario dell'oggettività. Cioè, al massimo, no? Se uno vuole avere un risultato più concreto, meglio farebbe semmai a guardarsi tutto quanto l'elenco dei compiti in classe che quello ha fatto dalle sue elementari. Quello, se uno se lo guarda e ha la capacità di guardare no? E di sapere cosa aspettarsi da un ragazzo di seconda media, per esempio, tipo, no? Uno potrebbe anche non saperlo se non fa il professore, allora sì che potrebbe avere la capacità di discernere questa cosa. Con il risultato di un test di un'ora e mezza fatto ogni 4 anni, questo ci viene raccontato come oggettivo, ma è un'idea, diciamo, riduzionista della realtà, no? Che è uno dei problemi che qui prendiamo spesso. Cioè, qui noi vediamo che, come nel caso delle domande che vengono scartate, che noi possiamo porre alla realtà solamente alcuni quesiti, se vogliamo che questi quesiti siano matematicamente analizzabili, statisticamente analizzabili, e allora ci convinciamo che tutti gli altri quesiti in fondo non erano importanti, perché non possiamo fare niente di diverso. A questo poi ci aggiungiamo un problema che, se vuoi, non è intrinseco al modello Invalsi in sé, ma gli sta accoppiato, che è il modello del gioco del telefono, cioè quello in cui viene descritta qualche cosa, magari, no, ufficialmente o almeno in alcuni documenti, per quello che è. Quindi un certo parametro, ad esempio dopo vedremo quello di cheating, viene descritto appunto come, dice, questa misura è una misura probabilistica, è scritto, cioè non è che lo dico io, è scritto in alcuni documenti che spiegano che cos'è il modello di Rush su cui il tutto si basa. A un certo punto si dice, no, quella cosa lì è una misura dell'abilità. Non hai detto probabilistica, hai detto dell'abilità, alle persone viene in mente che non c'è la probabilità, non l'hai detto. Poi allora un giornalista lo legge, lo riprende e dice quindi è una valutazione. Lo riprende un altro ancora più, che ci crede ancora di più, e dice questa è una certificazione. E quindi olè, siamo passati, abbiamo cambiato di senso a qualcosa semplicemente perché ognuno ci voleva vedere qualcosa. Un altro caso ulteriore simile a questo, cioè il passi ridurre il tutto ad una statistica, ma almeno impariamo a leggerle le statistiche, è quando i numeri di una statistica vengono presi e usati con grande leggerezza. Cioè, è una tentazione fortissima, penso che chiunque di noi, quando di fronte a una tabella piena di numeri, ha la tentazione di fare, no, come chi era quello di A Beautiful Mind, che guarda i numeri e ci trova i messaggi degli alieni, sì, la risposta alle domande più profonde. grande, ci trova un po' quello che ci vuole trovare. E un caso interessante lo prendiamo da un articolo che tu ci dirai da chi abbiamo tratto.
Euronomade.info,
da Euronomade, che però se me lo riprendeva da qualcun altro, era a sua volta un copy and call, citazione dichiarata, vabbè, non importa. E spiegavano in questo articolo il modo in cui alcune statistiche venivano utilizzate in maniera circolare. Ci racconti un po' cosa diceva?
Sì, allora, un minuto di matematica, quindi chi proprio non ce la fa può un attimo distrarsi, abbassare il volume, e chi invece vuole cimentarsi, appunto, attenzione. Ma le notizie voi le avete lette, quindi come dire, il lancio dei giornali, dei siti, è il 35% degli adolescenti che hanno appena affrontato la maturità non capiscono cosa leggono, e il 35% di quest'altro, eccetera. Beh, allora, e quindi con grande scandalo, con quindi editoriali di pensatori che pensano e che spesso, come dire, rimpiangono la scuola di una volta, perché associano a questa presunta ignoranza invece la preparazione del passato. E invece il modello statistico che sta dietro, appunto, i calcoli dell'INVALSI, è questo modello di Rush, e si basa su questo. Sostanzialmente il valore medio che viene dato è 200. Così, è un valore assoluto convenzionale, la media italiana, e viene stabilito la deviazione standard, che è la variabilità dei dati che ci sono, quindi quanto i dati si discostano da questa media, viene attribuito 40. Dunque abbiamo un valore centrale 40 e 200, scusate, e una variabilità di 40. Costruite una campana di Gauss, adesso sto andando un po' sul pesante, la curva di Gauss è una campana che ha come punta tonda il valore 200 e che poi precipita fino a morire adagiandosi asintoticamente sull'asse X, con una variabilità di 40. Se noi facciamo questi calcoli, il 35% delle persone che stanno sotto questa media è quella che raggiunge 184 punti. È una formula matematica molto semplice. E caso strano, gli analfabeti di cui si parlava sono proprio quelli che hanno preso meno di 184 punti. Come dire, io ho un modello teorico, probabilistico, i dati che ho li calo, li adatto su questo modello.
Eh sì, l'esempio quello della gaussiana è un po' come quello dei percentili dell'altezza. Non so se, no, magari.
Cioè, se io sono sotto il 50° percentile, significa che.
Raccontando questa storia delle persone, ho scoperto che non tutti sanno cos'era il percentile. Anche se a me sembrava un fatto ovvio, perché mi ricordo da bambino, però spieghiamolo. Se voi andate dal pediatra, se dipende dalla vostra età, magari avete un figlio oppure no, l'avete fatto quando eravate piccoli, se andate dal pediatra, quello, no, vi misura l'altezza, vi misura il peso, cose così, e poi dice ai vostri genitori, vi dice: ah, suo figlio è al 60° percentile. Che vuol dire 60° percentile? Vuol dire questo. Loro immagina idealmente di prendere tutti quanti i ragazzini d'Italia, ma immaginando un caso più piccolo della vostra classe a scuola, e li ordinate per altezza. Dice: a sinistra chi è più basso, a destra chi è più alto. Ok, voi eravate a sinistra o a destra? Ognuno di noi lo sa, no? Cioè, quello spilungone della classe, che lui stava tutto quanto a destra, era sempre il più alto della classe. Nelle foto di gruppo lui andava sempre dietro. C'era quello più bassino, c'erano alcuni che stavano intorno alla media, quindi in base magari al gruppo, in alcuni gruppi erano quelli più alti, ma magari in altri erano quelli più bassi, perché insomma, quando sei al centro fa un po' questo effetto. Ora, questo effetto, vi renderete conto che non è che descrive automaticamente l'altezza, cioè, così, per parlare per stereotipi, in Scandinavia il più basso della classe probabilmente è comunque piuttosto alto, ok? Stare al 10° percentile, cioè essere il più basso, non è che vuol dire che sei basso, vuol dire solamente che nella tua insieme di riferimento sei tra quelli bassi.
Okay. Che è il 10%.
Che è il 10%, ma questo, per esempio, no, nel confronto con un altro gruppo non cambierebbe, e nemmeno nel confronto storico. Cioè, se ho fatto il confronto, diciamo, Scandinavia-Italia, ma immaginiamo quello storico. Noi sappiamo, no, che gli antichi romani erano più gnappi dei moderni romani. Allora, se l'immaginate messa a confronto, dovreste assumere che comunque la metà di loro era sopra il 50°. Perché è la definizione, cioè la metà di ogni popolazione, cioè la metà che è sotto la media e la metà che è sopra la media, no? Non possono essere tutti quanti sopra la media o tutti sotto la media. La metà sta sopra la media. E questo succede anche sotto la mediana, scusate. Questo, quindi, se voi andate a confrontare, succede sempre. Cioè ogni popolazione presenta lo stesso fenomeno. Allo stesso modo, ogni popolazione presenta il 35% di persone che sta nella coda di una campana fatta in un certo modo. Il concetto è lo stesso. Cioè c'è sempre il basso, quello basso di quella classe. Non è inevitabile, in qualsiasi gruppo succederebbe.
E quindi non è un paradosso se l'Invalsi andasse a fare un test a un corpo di studenti che sono tutti premi Nobel, comunque un terzo risulterà nel 35% di coda inferiore, così come se invece fossero tutti un po' ciucci, due terzi saranno invece più bravi. Quindi la critica che viene mossa, la critica matematica, statistica che viene mossa all'Invalsi è che si sta basando su questo modello, che è un modello che come si dice, si autoalimenta.
In questo caso poi si basa sulla confusione tra un valore relativo, quello che abbiamo appena descritto, e un valore assoluto. Qui si sta prendendo un valore relativo, cioè quello di essere tra gli studenti meno preparati, meno abili, meno, no, come vogliamo chiamarli, e il dire che sono analfabeti, che invece è una definizione assoluta. Cioè essere analfabeta vuol dire non possedere alcune caratteristiche di un certo tipo, e questa non è la stessa cosa, sono due cose che non si possono fare. E questi sono, insomma, alcuni dei problemi più ricorrenti che vediamo nell'uso dell'Invalsi e che per la verità vediamo spessissimo nell'uso della statistica: generalizzare troppo, chiamare le cose con un nome suggestivo ma poco rigoroso, prendere i numeri e usarli in completa libertà. Dopo lo stacco musicale vedremo un altro esempio di questo tipo di abusi della statistica.
your love in your heart, this a boil up for me. Though you see me in my pants and tea, oh, see me in my heart or back. Send me give your heart attack. Give me little beats before wind up my waist. Uptown top ranking. See me on the road and you no call out to me. Sure you see me in my pants and tea. Oh, see me in my altar back. Send me give your heart attack. Give me little beats before wind up my waist. Give me little beats before wind up my waist. Love is all I bring in a me khaki suit and tip. No pop, no style, I strictly roots. No pop, no style, I strictly roots.
E rientriamo in onda parlando di una terza caratteristica dell'Invalsi che ci è sembrata davvero quasi comica nella sua descrizione. Stiamo parlando del cheating, copiare. Copiare, ma non solo copiare, tutto quell'insieme di pratiche altamente disoneste che noi non abbiamo mai messo in atto, lo vogliamo dire a fuga di ogni equivoco, nessuno di noi comunque ne ha mai viste perché sono pratiche deplorevoli, ma insomma si dice sono
italiani. Noi italiani, stai parlando di
sì, sì. Italiani. Ah no, sì, non sono noi due, sì.
Ah, noi proprio due, no.
Io parlavo di noi due.
Ah, ok, no.
Insomma, pare che ci sono queste pratiche deplorevoli. Queste pratiche sono la copiatura dal vicino, ma anche la collaborazione del professore, che può essere il professore che fa finta di non vedere, quello che esplicitamente passa il foglio, o così. Ogni altra forma di
baro. Quelli baro. Quelli che barano per modificare gli esiti del test, ovviamente. Quindi quelli
sì,
che sono...
certo.
Gli antagonisti dell'Invalsi.
E quindi c'era questo problema, no? Cioè, qual era il problema vero? Che hanno detto: ma noi prendiamo questi risultati, ma se la gente poi bara, che ce ne facciamo di questi risultati? Perché comunque, ovviamente, cioè, mentre il problema di chi controlla il controllore, in questo caso gli si poneva, perché? Perché mentre un professore in classe, sul suo compito in classe, è vero che può essere più o meno connivente con la copiatura, ma tanto i voti li mette lui, cioè se voleva mettere i voti alti lo poteva fare, cioè fa un po' come gli pare, è ovvio. In questo caso loro danno i compiti ad una classe e poi quello è, che ne sanno se il tutto avviene in modalità corrette oppure no. E loro hanno detto,
anche perché c'è interesse del docente a barare, perché se poi dopo, come stiamo dicendo, il sistema Invalsi non misura il sistema nazionale ma anche i singoli, evidentemente forse un docente ha desiderio di almeno non sfigurare,
ma anche uno studente ancora di più se lo porti dietro come certificato.
E quindi diciamo c'è
all'inizio dicevano...
è l'unico momento in cui c'è una sinergia tra studente e docente,
vero.
Alleano contro l'Invalsi ovviamente e praticano questa pratica così malsana che è il cheating.
E non passa l'Invalsore. Vabbè, questa era pessima, scusate. Allora hanno detto: vabbè, ma noi abbiamo il potere della statistica,
e
usiamola.
Misuriamo tutto, anche quanto siete bari voi italiani, voi professori, voi studenti.
Cioè hanno detto, se la sono raccontata così, io me la immagino.
Tu c'eri. Io c'ero,
no? Nel mio flashback, adesso mi precipito tra di loro, e mi immagino loro che dicono: senti, ma chiediamo a un professore, lui come fa a trovare la gente che bara, che copia, anche quando non la coglie sul fatto. E qualche insegnante gli avrà detto: ma in genere lo riconosci perché senti, non sono poi tanto bravi a copiare, quindi scrivono le stesse cose spiccicate oppure si copiano le cose che erano sbagliate, che si riconoscono di più di quelle copiate giuste, no? Perché purtroppo, per fortuna, è così, quindi poi in genere le riconosco. Ha fatto: va bene, ok, abbiamo capito, ora possiamo tradurlo in una statistica. E allora hanno fatto un indice di propensione al cheating, ok? L'indice è per alunno.
Quindi ti beccano proprio.
L'indice è per alunno, ma vediamo che, diciamo, è per classe alla fine, però ha delle caratteristiche per l'alunno, ma dipendono da altre per classe. Vediamo infatti quali sono le caratteristiche per cui un alunno può essere sospettato di fare cheating. Prima cosa, elevata, queste qua sono cose che prendiamo dalle slide dell'Invalsi.
Sì,
elevata percentuale di risposte corrette.
elevata percentuale di risposte corrette.
Questo se ne sai troppe.
Ah,
chi ci crede?
Ah, è vero. Okay. Vabbè, sì, dai, ci sto. Quindi
ci
comunque
stai.
Vabbè, e quindi
non
diciamo siamo
bravi.
I bravi non ci stanno per definizione, d'altronde.
Per definizione.
È una coda, sono la coda, quindi
sì,
diciamo.
Si potrebbe pensare che il tutto si basi su un'idea comunque folle, ma più ragionevole, del dire nessuno è bravo in tutti gli argomenti, ma questa metrica viene fatta su una sola materia. Qui dicono che se tu in una materia le sai tutte, questo comunque è sospetto.
Ok, secondo indizio.
Bassa variabilità della percentuale di risposte corrette all'interno della classe. Cioè, se in una classe quelle corrette, ce ne sono un gruppo di corrette che le azzecchiamo tutti, non è che le abbiamo fatte ieri, perché uno potrebbe anche pensare, ma magari questo è l'argomento, magari è proprio fatto l'argomento io della lezione, no? Cioè, ieri per puro caso abbiamo fatto questi argomenti, oggi la sappiamo tutti.
No.
Questo è probabilmente state copiando.
Terzo indizio.
Bassa variabilità nelle modalità di risposta a ciascun item. Quindi se quella prima diceva quelle giuste rispondere tutte quante uguali, quella dopo è il se in generale rispondere tutti uguali. Okay? Ok, quindi il se anche a quelle sbagliate tendete a rispondere in maniera simile, e se, e questo è quello più incomprensibile, se c'è un basso tasso di mancate risposte, ovvero se gli utenti rispondono a tutte le domande,
okay,
questi quattro ingredienti sono quattro ingredienti che all'aumentare di questi aumenta l'indice di cheating.
Appunto, c'è una freccia un blu, fanno questi quattro elementi, fanno pensare ad un comportamento anomalo, grassettato, sottolineato.
Sa. Ora, a parte che tra anomalo e ho copiato ce ne passa comunque, no?
Vabbè, ma
anomalo può pure essere la classe dei secchioni, anche quella è anomala, in effetti non se ne vedono tante,
no,
però non è che automaticamente hanno copiato. Quella che mi ha incuriosito più di tutte, a parte la prima, quella di elevata percentuale di risposte corrette, era anche l'ultima, basso tasso di mancate risposte. Perché mi ha molto incuriosito? Perché all'Invalsi, ma correggimi, non vengono tolti i punti se le lasci bianche. Di conseguenza sei incoraggiato a rispondere a tutte, a caso.
Sì, in generale.
Cioè,
sì,
anche se sei di fretta, magari alcune manco le hai viste perché magari hai perso tempo su altre, no? Capiterà anche questo. Sì, alcune domande nemmeno le guardi. Oppure sei indeciso tra due risposte, sei invitato a buttarti. Quindi io penso che nessuno lasci niente in bianco. Perché dovrei lasciare qualcosa in bianco? Su un test che mi premia se azzecco, anche se non ho capito perché non è in grado, no? Cioè, è a crocette, le risposte sono 4, 25% ci azzecco. Se di 16 domande io non ne so manco una, ma 4 in media le azzecco. non vedo perché non spararle tutte a caso. In genere, quindi, gli stessi professori credo che dicano ai ragazzi come suggerimento: mi raccomando, non lasciate niente in bianco, perché dovrebbero lasciarlo in bianco. Però questo fa pensare ad un comportamento anomalo, quelli dell'Invalsi, e quindi scatta l'indice di propensione al cheating, che è un indice che vediamo è per classe. Ok, quindi ogni classe ha il suo indice di propensione al cheating, perché, e questo è anche un ragionamento corretto, dice c'è anche quello che copia da solo, cioè quello che si porta i biglietti, ma in genere il copiare è una cosa che si fa in gruppo, è una situazione collettiva da gestire tutti quanti insieme. Allora, se noi valutiamo che tu hai un certo indice di propensione, che per esempio è del 10%, noi ti togliamo il 10% dal tuo compito. Questo è spiegato in maniera complicatissima sulle slide, ma è così. Cioè, secondo me il mio decriptazione di quello che hanno scritto è questo, che se tu hai fatto 20 punti ma hai fatto 10% di propensione al cheating con la tua classe, loro ti tolgono il 10% di 20 punti, cioè 2 punti, e ti rimangono 18 punti. Ok? Questo è come funziona il loro meccanismo. Ma in realtà questa cosa non viene fatta sempre e in tutti quanti i casi. Alcuni punteggi, anche se hanno, perché propensione al cheating zero non la fa nessuno, ok? Però non a tutti vengono corretti, viene stabilita una soglia e tu potresti dire qual è questa soglia? 6? 12? 21?
È assoluta?
Ma no.
Come no?
No, anche questa è relativa, ok?
Vero?
Deduciamo, vabbè, ma questo lo vediamo dopo. Come funziona questa soglia? Noi prendiamo le classi e le dividiamo per area geografica. Ok, le dividiamo per area.
Ah, vabbè, questo sì.
Nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole.
È un dato facile.
Ok, facile. E ora noi guardiamo, in ogni area abbiamo ogni classe c'ha la sua propensione al cheating. ok? E noi prendiamo la mediana di questo valore per ogni area geografica, ok? Quindi possiamo sapere che al centro la mediana della propensione al cheating è, sparo a caso, 15, mentre al sud sarà sicuramente di più, sarà al sud, sarà 23, ok? Mentre al nord sarà di meno, sarà magari nord-ovest 8 e al nord-est 6.
Tu pensi, eh? Vabbè.
Io penso perché dopo lo dicono.
Ah,
vabbè,
perché ma c'è già il risultato, vabbè, come la partita.
No, i numeri l'ho detti a caso, però okay. L'andazzo è sicuramente è quello, questo. Sì. Ma perché è sempre quello che dicevo prima, cioè funziona che ogni grafico deve comunque produrre sempre lo stesso, ogni statistica deve sempre produrre lo stesso grafico in cui esce fuori che il nord-est è meglio del nord-ovest, che è meglio del centro, che è meglio del sud. Quando hai capito questa semplice graduatoria, puoi fare tutto. Okay. Puoi fare lo statistico.
E lavorare al sole 24 ore, perché poi dopo diremo...
Esatto, grande di perle. Quindi loro prendono come valore di soglia la mediana dell'area che definiscono più virtuosa, cioè il nord-est sarebbe. Quindi se il nord-est ha fatto 6, 6 è la soglia.
Ah, ok.
Ok? Al di sotto di tale soglia, quindi sì. Se tu sei come il Veneto medio, o meglio del Veneto medio, ammesso che si possa essere meglio, a te non ti correggiamo i punteggi, perché tu sei un onesto.
Ah.
Ok?
Onestà.
Al di sopra di tale soglia, invece, noi ti correggiamo i punteggi.
Ah, è come se un professore, appunto, il voto è 6, però cancellato 3 perché hai copiato questa cosa. Ottimo, va bene.
Sì, il concetto è quello, però l'hai copiato lo intende dire nel senso di perché io conosco i miei polli, nella mia classe migliore.
I polli di Trilussa, no?
I polli di Trilussa, esatto. Nella mia classe migliore hanno fatto così, tu hai fatto diversamente di così, e questo ti rende molto sospetto.
No, io al massimo. 3. Se c'è il foglietto sequestrato oppure il libro
in casi palesi.
Casi palesi, sì.
Vabbè, casi palesi sono anche i sintomi di imperizia.
Direi sì, e viene punita quella, non altro.
Esatto. E invece loro, vedi, con il potere dei numeri riescono a fare questa fantastica soglia che nasceva, ricordiamoci, come l'indicatore di situazioni anomale, ma che dopo viene indicato per sottrarre, cioè tu da un voto gli sottrai l'anomalia, che è il segno di una colpa, non di un'anomalia, no? Cioè se tu c'hai la classe di quelli bravi, perché allora gli dovresti togliere i voti? Perché tu presupponi che quel fenomeno già esiste, ma allora se presupponi che sicuramente esiste, è ovvio che poi lo trovi. Perché anche questo è definito di nuovo in maniera relativa, cioè uno prende tutti quanti i voti, osserva la mediana delle aree migliori, la utilizza come target, e per forza ci sarà qualcuno sopra, perché la mediana è scelta in maniera tale che almeno la metà delle classi sarà sopra. Cioè se ci pensate, anche in Veneto, per definizione, no? Cioè, nella regione più virtuosa, se io ho scelto la mediana come valore target, la metà delle classi è sopra la mediana. In un paese del tutto omogeneo, quindi la metà delle classi è sopra la mediana. Ma in realtà, se tu hai delle disuguaglianze per classe, non potrà che essere che molto più della metà delle classi verrà accusata di aver barato. Ma è perché è costruito così. Cioè tu, per quanto migliorerai le cose, cercherai di fare in modo che nessuno copi, sempre succederà così. Questa statistica è costruita in questa maniera. Infatti anche quest'anno, se non sbaglio, il 65% delle classi è stata corretta come classi in cui è presente il fenomeno del cheating, ma non poteva che essere così.
Sì, però c'è un'alta concentrazione, che è quella che è oltre il 50% delle classi cheating in un istituto. Allora là proprio non danno i risultati, l'istituto viene squalificato dalla gara. Così c'è scritto, e quindi niente, questo è un altro elemento così un po' raccapricciante, che peraltro ha un aspetto che è diventato grottesco se andiamo a vedere come è stato usato nel recente passato questo indice dal Sole 24 Ore e dall'Università Bicocca di Milano, dal gruppo informatico, che si sono divertiti a incrociare questi due dati, il dato del appunto cheating test invalsi delle classi e delle regioni e i voti alle elezioni politiche. e quindi hanno trovato questi studenti, e questo è il gruppo di ricercatori informatici matematici del Sole 24 Ore, hanno giocato e hanno visto che le regioni in cui il Movimento 5 Stelle, a proposito di onestà, è andato forte, e in quelle regioni
sono quelle con la mozzarella migliore. No, sì, perché poteva anche uscire fuori quello.
Sì, forse
perché non hanno associato la qualità della mozzarella,
la correlazione mozzarella di bufala,
mozzarella col cheating, alla fine funziona, no?
Direi di sì, perché poi andiamo a vedere.
Loro invece hanno scoperto che nelle regioni in cui si bara
il cheating in balsi, e le percentuali dei 5 Stelle sono andate le più alte di tutti. Ma le elezioni dei 5 Stelle hanno vinto un po' dappertutto, nel sud hanno vinto tutti, quindi diciamo
sono anche le regioni più calde. Forse la temperatura causa il cheating. Il grafico della correlazione è molto chiaro al riguardo.
Sì, e quindi niente, noi, se andate su questo articolo del Sole 24 Ore, che si intitola in questo modo: il voto alle politiche di marzo e chi bara ai test invalsi, il caso degli elettori del sud, questo è il titolo dell'articolo dell'autorevolissimo Sole 24 Ore.
E il titolo è per fare in modo che non devi perdere troppo tempo per capire qual è la risposta. Chi bara gli elettori del sud.
Ah, quindi la risposta è già spoilerato, diciamo, non devi neanche andare a vedere i grafici e dove hai le regioni marroncine, molto marroni, eccetera, per vedere se c'è questo match, questa correlazione tra chi bara all'invalsi e chi, non so, vi dice onestà alle politiche, vota onestà sulla scheda elettorale, non so.
Ho capito. E tra l'altro questo qui si tratta, no, di un tipico caso di correlazioni usate a vanvera, e a riguardo io segnalo sempre un sito meraviglioso che si chiama Spurious Correlations. È un sito che ha fatto un tizio ormai molti anni fa, e lui aveva questa idea bellissima. Lui prendeva un sacco di dati statistici da dataset vari del governo statunitense, soprattutto, che hanno statistiche su la qualunque, e li confrontava tutti con tutti alla ricerca di correlazioni, e poi tutte queste correlazioni che trovava le pubblicava sul suo blog in automatico. E quindi trovate questi grafici in cui si mostra, che ne so, per esempio, che sono perfettamente correlati la spesa su scienza e tecnologia con i suicidi per impiccagione, strangolamento o soffocamento, sono perfettamente correlati, oppure tipo il numero di persone che affogano cadendo in una piscina è correlatissimo con il numero di film che ha fatto Nicolas Cage. Quindi questo no. Qui è un esempio meraviglioso di come le correlazioni non dimostrano nulla, ok? Nicolas Cage non ha colpa se tu affoghi, ce ne ha altre.
E l'anticorrelazione anche viene così brandita, e in questo caso dall'Invalsi, ma anche dall'OCSE, che diciamo l'Invalsi è la versione italiana, se vogliamo, dell'OCSE, nel senso che fa il lavoro un po' diverso rispetto a quello dell'OCSE. L'OCSE è un organo economico sostanzialmente, internazionale, che però si occupa di scuola. Questo ancora dobbiamo capirlo appieno, e l'Invalsi ovviamente in Italia fa lo stesso lavoro, ma sull'intera popolazione, mentre i campioni sono scelti invece dall'OCSE su moltissimi paesi europei. E l'OCSE ci dice che non c'è correlazione tra i risultati ottenuti a scuola e il numero di studenti per classe, e quindi non si può dire assolutamente che se una classe è fatta di 30 alunni, questa classe, rispetto a una che invece è composta soltanto magari di 20 o di 15 alunni, i risultati che si ottengono siano diversi. Questo non si può dire perché non c'è correlazione secondo i loro calcoli.
Tutto questo grazie sempre al meccanismo del pollo.
Il pollo di Trilussa, perché evidentemente ci sono paesi, posso immaginare Giappone, Cina, quelli asiatici, in cui il sistema scolastico è un po' diverso, così come la società, rispetto ad altri paesi, il nostro ma anche molti altri, in cui il numero degli studenti è ancora superiore rispetto ai nostri 27-30 studenti, e lì i risultati secondo i test PISA, è il nome del test che fa l'OCSE, e sono più alti di quelle delle classi un po' meno numerose. Dunque l'OCSE dichiara che non c'è correlazione tra l'affollamento della classe e i risultati e l'apprendimento. cosa che invece noi la pratica quotidiana diciamo ci dice esattamente l'opposto.
Certo, allora sempre sul dato del cheating io una conclusione che volevo dare, che è un lieto fine, perché fino adesso è stato un argomento carico di tensione, no? Immagino nessuno si vuole sentire accusato, ma gli ultimi comunicati stampa di Invalsi ci dicono che il cheating è quasi azzerato. Il cheating è una cosa del passato, è risolto. E io subito ho pensato al film di Fantozzi, no? Quello che iniziava in cui erano tutti quanti stacanovisti e andavano prestissimo al lavoro. Però la soluzione a quanto pare non è in una rivoluzione culturale interna, no? Che le persone hanno fatto, è stata dovuta al cambio di modalità, cioè con i test fatti al computer. I test fatti al computer ci dicono abbassano di moltissimo il cheating, cioè ormai per te è un fenomeno irrilevante. Allora come dire, boh, ammazza, esci le percentuali, perché le percentuali anni fa le avevate date di quant'era il cheating, sempre questo indice un po' fumoso, però almeno poi ce l'avevate dato questo indice. Ora invece io questo indice non riesco a trovarlo negli ultimi anni, quindi l'affermazione che sia molto sceso è un'affermazione non supportata da nessun dato, cioè per quanto ne ho capito io la cosa sta funzionando così, vediamo se correggimi se sbaglio, sì. L'ente Invalsi raccoglie tutti quanti questi dati, fa le sue statistiche, fa un miliardo di report, uno per ogni classe, uno per ogni alunno, uno complessivo, uno per regione, ne fanno tanti. Alcuni sono, e alcuni anche comprensibilmente, riservati, ad esempio a ogni alunno da
un codice, una credenziale.
E poi dà proprio un foglio, no, penso, indicandogli i livelli che ha conseguito in ogni materia, giusto? Quindi diciamo, e quel foglio è chiaramente confidenziale. Se lo si potrebbe anonimizzare, ma insomma diciamo va bene così, e anche quelli per classe vengono ridati ai coordinatori di classe, a qualcuno,
no, arrivano alle scuole, e quindi ogni scuola può, ogni docente di quella materia peraltro può entrare dentro e vedere i risultati dei singoli studenti senza nomi ma con i codici come abbiamo detto prima, e quindi di tutta la classe.
Però non è che poi tutti quanti i dati sono disponibili al pubblico, diciamo, generale. Mi sembra di capire che c'è un modo con cui gruppi di ricerca, magari anche giornalisti in qualche caso, se ne hanno interesse, così possono richiedere un maggiore accesso ai dati. Ma se andate sul loro sito, io non sono mai riuscito a trovare molte loro affermazioni, non erano mai affiancate da un numero. Non che un numero mi avrebbe tranquillizzato, uno può pure inventarselo il numero, ma questo numero non c'era. Cioè questa cosa dice, questo odore è moltissimo sceso, basta, è risolto, ok, ma non c'è un numero. E quindi hai fatto queste statistiche, tu le avresti...
Quasi azzerato, il numero c'è. È zero.
Quasi zero.
È quasi zero.
Quasi zero.
Circa zero.
Quasi
più
zero.
O meno zero. No, comunque volevo dire una cosa su questo, che i dati su cui poi si basano tutti gli articoli dei giornali, in realtà sono l'esito dell'elaborazione sul campione che fa l'Invalsi, che non sono i 2 milioni e 700 mila studenti ai quali i test sono rivolti, ma l'anno scorso sono stati 163 mila, quindi il 6%. Quindi l'Invalsi sceglie delle classi campione che sono il 6% di tutta la popolazione, su questo elabora tutti i dati che noi più o meno vediamo sintetizzati in modo così anche un po' raccapricciante, mentre tutti i singoli risultati vengono dati o ai diretti interessati che sono le famiglie, i ragazzi, oppure alla scuola.
Insomma, penso con questo abbiamo concluso.
La domanda è: ma perché non possono bastare quelli del campione per capire come va? La statistica non è scegliere un campione in modo oculato per avere delle risposte su delle domande?
Quello andrebbe bene se tu vuoi solamente avere le risposte alle domande collettive, ad esempio come va il divario tra nord e sud, stiamo facendo abbastanza per risolverlo, no? O domande del genere, come va l'integrazione, no? Come funziona la scuola sui soggetti per esempio che non sono nati in Italia e quindi che hanno difficoltà linguistiche, che sono domande interessanti da porsi. Ma se tu invece vuoi dare un voto a ogni classe o meglio a ogni docente, allora allora a campione non ti va più bene, no? Se no poi a te non ti valutano e tu puoi continuare a non lavorare come fanno tutti i tuoi colleghi.
Certo.
certo. E con questo abbiamo, penso, concluso il nostro excursus nel fantastico mondo degli invalsi. O mi dimentico qualcosa?
Ma una cosa la dimentichi, cioè questo ultimo parametro che l'invalsi mette, perché le critiche che sono arrivate, ovviamente loro sono attenti e quindi è chiaro che loro capiscono che non si possono trattare tutte le ragazze e ragazze allo stesso modo, perché ognuno ha una caratteristiche socioculturali diverse e dunque anche economiche.
Quindi riconoscono l'importanza della valutazione soggettiva, mi sembra di capire.
No. Quella no. La lasciamo a voi insegnanti che state appunto
al cestino. Voi la mettete, poi facciamo un grande cesto della carta e voi le scrivete tutte.
Beh,
quante
ma voi insegnanti lo sappiamo, valutate il percorso, le relazioni, poi tendete a promuovere un po' di buonismo, intanto infatti poi un po' più al sud che al nord, perché appunto al sud non solo si sono copioni ma anche i voti alti, attenzione.
Alla fine,
quello lo sappiamo.
Vogliamo se bene, andiamo avanti.
E quindi noi che siamo oggettivi, diamo oggettività, quindi l'ultimo numero che produce l'invalsi è questo ESCS. Che è l'indice di background socio-economico culturale, e dunque ciascun ragazzo ha attaccato a sé dietro un questionario che lo stesso ragazzo deve compilare, e attaccato a sé questo numero che viene fuori dallo stesso modello, cioè metto una media e poi dopo c'è la coda inferiore e la coda superiore, in cui vengono attribuiti i voti al titolo di studio dei genitori, l'occupazione, quindi se è disoccupato, casalinga, sottufficiale militare, lavoratore improprio, e gli item di possesso, cioè possiedi un posto tranquillo per studiare? Sì, no. Computer? Ce l'hai un computer a casa? Hai una scrivania? Hai delle enciclopedie? Hai internet a casa? Hai una camera personale? Se tu hai sì o no, in base a questo viene fuori il tuo indice ESCS, e questo lo affianchiamo al tuo voto, al tuo livello, perché è una cosa che poi deve entrare nella valutazione anche della scuola, perché la scuola, se riesce a farti fare questo salto, ha il suo valore aggiunto, se altrimenti tu rimani ignorante, perché evidentemente statisticamente anche qua ci sarà una relazione tra chi non ha il computer a casa e poi i tuoi risultati, insomma, in italiano o matematica. Se la scuola non riesce a farti salire di livello, evidentemente la scuola non ha quel valore aggiunto che si chiama VA, è un codice anche questo, che l'invalsi ovviamente.
Che non è quello dell'IVA, è un'altra cosa.
Non
c'è l'imposta.
Non c'è l'imposta, però anche questo la scuola ha il suo marchio, per dire questa è una scuola che dà valore aggiunto ai tuoi figli, alle tue figlie, e questa è una scuola che non dà.
Ho capito, quindi è tipo che tu ci mandi un figlio e quello diventa un figlio più 10%.
È più o meno sì.
Ho capito. E va bene, con questo per oggi è tutto. Speriamo di avervi raccontato qualcosa interessante su alcuni dei modi in cui la statistica può diventare, e spesso si presta ad essere manipolatoria, ad essere fatta apposta per dare interpretazioni facili quanto scorrette, a produrre numeri, a certificare quello che è senza nessuna intenzione di strategia di modificarlo. E vi diamo appuntamento tra due settimane, sempre alle 21, all'ascolto delle dita nella presa. Infatti vi ricordiamo che le dita nella presa trasmette una domenica sì e una no. Nelle domeniche in cui non ci siamo mettiamo una replica di trasmissioni a noi affini, che pensiamo possiate trovare comunque interessanti. Naturalmente tutti i nostri podcast li trovate sul sito www.ondarossa.info. Con questa sera il palinsesto di Onda Rossa finisce qui, ripartirà da domani mattina. Un abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Buonasera.
Hey.